Strategia di lavoro per la Repubblica. Capitolo terzo. Il modello veneziano di governo. Come oggi ispirarsi ai suoi principi. Seconda parte. Gli statuti legislativi. Per avvicinarsi all'argomento legislativo nell'antica Venezia, è senz'altro opportuno citare il testo della Veneta Giurisprudenza Civile, Mercantile e Criminale di Daniele Manin, pubblicato nel 1848 e disponibile per la consultazione in rete sul sito Venezia Doc. Da quel testo riporto alcuni brani particolarmente significativi a sostegno delle tesi esposte in questa strategia. La riforma imperiale cristiano-alessandrina introdotta dai veneziani non si limitò a mutare le forme politiche e militari dello Stato. Con il Manin osserviamo che gli statuti legislativi veneti a loro volta modificarono le basi del preesistente diritto romano che, pur presente nella consapevolezza dei legislatori veneziani, non viene da questi assunto come fondante per il diritto veneto. Leggiamo dal Manin. Nelle venete lagune rifuggirono uomini delle classi più distinte ed agiate della Venezia terrestre. La vita austera, povera e laboriosa li condusse presto alla semplicità di costumi d'un popolo nascente, ond'è che nei primi tempi poteva essere amministrata la giustizia senza leggi positive e senza complicate formalità di processi, con la scorta del buon senso e secondo i dettami della equità naturale. È probabile che durassero tradizioni e reminiscenze delle massime del romano diritto, ma solo come educatrici ed ausiliarie al naturale sentimento del giusto, poiché qui quel diritto non ebbe autorità di legge. In appresso, progredendo la nazione dall'infanzia all'adolescenza e quindi alla virilità, si formarono di mano in mano che il bisogno richiedeva leggi semplici e brevi, le quali a grado andarono moltiplicando finché fu stimato spediente raccoglierle ed ordinarle in un corpo. Testificano i cronisti che il doge Enrico Dandolo pubblicasse nel 1195 uno statuto di leggi civili. Sembra che questa non fosse la prima collezione, ma sebbene una terza correzione e riforma, e che quindi vi siano state tre altre collezioni anteriori, onde argomentasi che la primitiva dovesse essere molto antica. Le leggi scritte, di che abbiamo discorso, costituivano il principale, ma non l'unico fonte del veneziano diritto. Era ingiunto ai magistrati d'amministrare la giustizia secondo il testo di quelle, nei casi da esse contemplati espressamente. Nei non contemplati dovevano ricorrere alle leggi che trattassero di casi analoghi, mancando queste alle consuetudini, mancando pur queste alla ragione naturale. Del romano diritto non è fatta menzione. Qui esso non aveva autorità giuridica, aveva unicamente autorità dottrinale, in quanto si conformava ai dettami della naturale giustizia e dell'equità. Perciò solo insegnavasi nella Università di Padova e nelle altre scuole legali. In questo, Venezia discostavasi dal costume degli altri popoli d'Italia, i quali consideravano le romane come le vere leggi generali, perciò appunto chiamate diritto comune, e gli statuti municipali come semplici modificazioni eccezionali e locali, mentre in Venezia la romana reputavasi giurisprudenza straniera. Ivi indizio di sudditanza all'impero, qui documento osservabile d'originaria indipendenza ed autonomia. Vedemmo che alle consuetudini era attribuita autorità nei casi dalle leggi scritte non contemplati, ma in fatto la potenza loro era maggiore. Non solo valevano a supplire alla legge, ma valevano a spiegarla, valevano a modificarla, valevano fin anche a distruggerla. Onde avrebbe nozione molto imperfetta ed inesatta della veneta legislazione chi nelle sole leggi scritte si facesse a studiarla. Il diritto scritto degli statuti prevale per dignità e forza al diritto non scritto delle consuetudini. Ma questo è prevalente d'utilità, poiché dalle consuetudini sorge la luce che rischiara l'intendimento degli statuti, i quali, senza tale aiuto, ben si possono leggere, ma non comprendere. Non permettiamoci mai di dimenticare che il buon senso, le consuetudini e la percezione del diritto naturale dei veneziani sono quelli di un popolo profondamente cristiano, impegnato nel dare forma sociopolitica a quella dottrina. Manin espone e valuta l'esperienza giuridica della Repubblica di Venezia attraverso un'ottica chiaramente influenzata da due fattori. 1. La passione catalogatrice e determinista dell'illuminismo, che in campo giuridico mostra una predilezione per la staticità delle leggi e per la supremazia assoluta delle leggi scritte e codificate sul diritto naturale e sulle consuetudini. In questo campo, la sua, del Manin, è formazione profondamente condizionata dal diritto romano, nonostante come patriota egli guidasse la ribellione all'impero d'Austria, sacro e romano per autodefinizione e investitura papale. 2. Il grave avvilimento mercantile e materialista che, dal tardo Rinascimento in poi, aveva subdolamente e sempre più gravemente infiltrato la cristianità veneta. Questo fattore si evince dal fatto che, come giurista, Manin in questa opera si applica a esporre principalmente le normative legate alle successioni, alle finanze, ai commerci e a quant'altro pertinente ai beni materiali. Affronta l'aspetto morale e sostanziale delle leggi veneziane solo di sfuggita e quando esso appare prepotente dalla lettera delle leggi, come nel caso della tutela dei deboli, minori e anziani. En passant, annotiamo che in Venezia fin da tempi antichissimi esistevano istituti come l'assistenza pubblica per le malattie e il pensionamento dei lavoratori. Sono tra i molti primati storici rubati a Venezia dall'illuminismo, dalla rivoluzione industriale, dal sindacalismo moderno. A confermare il velo di vergogna da imporre sulla fronte di Victor Hugo e di quanti altri calunniarono e calunniano la giustizia e il dominio della Repubblica di Venezia, pongo ancora due citazioni, una di Manin e più avanti una di Pietro Aretino. Dice il Manin: severissime le antiche leggi criminali, ma da nuove leggi abrogate o per dissuetudine abolite. Permesso in molti casi a giudici l'applicare pene straordinarie, cioè minori di quelle stabilite dalla legge o dalla consuetudine. Disusate affatto le punizioni atroci, disusata la tortura per estorquere confessioni ad accusati o deposizioni a testimoni. Tratti di corda davansi talvolta per punizione a persone vili, pubblicamente e blandemente, sì che la pena stesse piuttosto nello scorno che nel dolore. Lasciavansi reggere le province di terraferma e d'oltremare da particolari loro statuti o leggi municipali. Lo statuto veneto valeva come diritto sussidiario e secondo questo si rendeva ragione ai veneziani quando si trovavano in dette province. Il fattore illuminista e quello materialista tacciono, però, nella chiusura del testo, dove Daniele Manin, dismesse le vesti del giureconsulto erudito, lascia parlare il suo cuore di patriota e cita un altro letterato che, per la sua arcinota natura sincera, ribelle e trasgressiva, non è sospettabile di piaggeria o simpatie oligarchiche, come non lo furono Dante, Petrarca e Guicciardini nel tessere analoghi e anche più dettagliati elogi della Repubblica Veneta. È lo stesso Daniele Manin a citare Pietro Aretino. Ci terremmo assai fortunati se ci fosse riuscito a infondere nei lettori almeno in parte il nostro intimo convincimento che la veneta legislazione fosse, ai tempi, ai bisogni, ai costumi e dalle altre condizioni del popolo e del paese, accomodata. Fosse retta, in generale, da uno spirito costante di giustizia, d'equità, di sollecitudine quasi paterna. Di che il popolo si mostrava persuaso ed amava le sue leggi e i suoi magistrati e il suo governo. Il reverente amore del popolo per la Repubblica, che caduta chiamava col dolce nome di nostra cara mare, è in gran parte spiegato dalla bontà della legislazione e dalla retta amministrazione della giustizia. Ma v'erano anche altre cagioni, delle quali ci contenteremo rammentar una, ad esempio, valendoci delle parole di Pietro Aretino. Imiti la clemenza veneziana, la quale è madre dei suoi popoli, chi vuole nei tempi perversi mantenersi la benedizione di Dio e la grazia degli uomini. Un milion d'oro le costa quest'anno il fare che qui si mangi, e l'olio e la farina è venduta ai poveri un terzo meno che non la compra la pietà di San Marco. Che i popoli non si governano col solo morso e la frusta, ma etiam Dio e più con la benevolenza e l'affetto. I veneziani attuarono la certezza del diritto nel senso più strettamente etimologico della frase. Il cittadino poteva essere certo della tutela e della prontezza degli organi legislativi e giudiziari secondo giustizia e clemenza cristiana. Certo, soprattutto, che questi organi emanassero e applicassero leggi e non soprusi. Nel diritto romano, invece, la certezza del diritto viene sempre più a tradursi in certezza della pena, promuovendo una concezione dualistica che pone società civile e criminalità in una posizione contrattuale tendenzialmente paritetica. Nell'ordinamento penale italiano odierno, questa tendenza si è spinta tanto oltre da determinare addirittura vantaggi per il delinquente e negare ogni valore di certezza attraverso il produrre norme vaghe, ambigue, retroattive e incomprensibili, sia per i destinatari, sia per i giudici chiamati ad osservarle. Questa situazione di degenerazione del diritto legislativo, caratteristica di numerosi ordinamenti dell'Europa continentale contemporanea, viene definita in ambiente giuridico contemporaneo col termine eufemistico e, spero, autoironico di decodificazione. Nella loro evoluzione del modello imperiale, i veneziani abolirono quel dualismo. Alla criminalità non veniva riconosciuta personalità propria, ma la qualifica di malattia sociale. I mezzi di difesa dalla stessa sono quindi assai più elastici e oggetto di evoluzione e adattamento con il variare di tempi e luoghi di applicazione. L'amministrazione della giustizia veneta non si basa su un contratto inderogabile tra il criminale e la società civile, ma su una costante ricerca della migliore via di guarigione dal male sociale. Se anche la Repubblica Italiana, come abbiamo visto, ha voluto nascondere la propria naturale ascendenza in quella veneta, non sono comunque il primo a voler prendere Venezia come modello di società civile. Per la loro sensatezza ed elasticità, gli statuti legislativi veneziani, che, come vedremo tra breve in merito alla tratta degli schiavi, erano già attivi nel promuovere valori cristiani almeno dalla metà del IX secolo, influenzarono i popoli e le istituzioni con cui vennero in contatto nel corso di alleanze e conflitti. La loro influenza legislativa è riconoscibile nella difesa dell'individuo libero cittadino e nei principi di equità e giustizia sia nelle costituzioni normanne del XII secolo che nell'assai più famosa Magna Carta Britannica del XIII. Non è forse quindi un caso se il San Giorgio, protettore d'Inghilterra, è il santo più simile nella sua leggenda al San Teodoro da Masea, che al tempo dell'incontro dei crociati inglesi con i veneziani è il patrono di questi ultimi. La stessa Chiesa romana cercò di assorbire forme imperiali, se non legislative, dal modello veneziano, e il risultato ne fu l'Ordine del Tempio, il cui immediato successo su scala mondiale fu visto poi purtroppo come un pericolo per la struttura monarchica arretrata dei romani e di quei re che a Roma ancora si ispiravano. Non difendere quei fratelli cavalieri in Cristo dalla feroce prepotenza con cui Papa e re li perseguitarono fu probabilmente il primo peccato capitale commesso dai veneziani, l'accidia, cui gli altri seguirono, mentre di pari passo decadeva la dignità del nostro popolo, fino alla miseria attuale che minaccia di cancellarne anche la passata gloria. Ciononostante, la recente e presente indegnità degli abitanti nulla ha a che vedere con il messaggio politico e il modello di Stato veneziano tramandato nelle pietre e negli archivi di Stato. Un modello che ha informato giuridicamente la common law anglosassone e le cui innovazioni sociopolitiche sono oggi millantate come merito della rivoluzione francese o di altri modernismi. Per ricordarne soltanto alcune, pensiamo all'applicazione del principio libera chiesa in libero Stato, già prima dell'anno 1000, un successo mantenuto per secoli, che invece manca del tutto al grande riscopritore di questo principio nel Regno d'Italia, Camillo Benso, conte di Cavour. Un successo che manca ancora ai giorni nostri nella prassi di tante sette che pure affermano di ispirarsi a quel principio. Alla dignità politica della borghesia, che in Venezia fu grandiosa realtà per almeno sei secoli prima della presa della Bastiglia. Alle scuole di commercio, che fiorirono nella città lagunare con altrettanto anticipo sull'illuminismo francese. Alle corporazioni di arti e mestieri, che anticipavano sia lo spirito enciclopedista che le legislazioni sul lavoro, il commercio, il diritto d'autore, la sanità pubblica e la tutela dei minori. All'abolizione del commercio di schiavi, che due dogi in rapida successione, Orso Partecipazio e Pietro Candiano, bandirono in tutta la Repubblica già dal IX secolo, circa 1000 anni prima che l'Inghilterra, nella spartizione delle spoglie napoleoniche, si arrogasse questo primato di civiltà. Su questo argomento ancora è opportuno confutare quello che molte fonti storiche moderne illazionano. Si dice cioè che gli editti di Orso e Pietro, promanati forse in obbedienza al monito di Papa Zaccaria nel secolo precedente, non sarebbero poi stati rispettati e il commercio di carne umana sarebbe proseguito nella Repubblica su larga scala. Può essere facile credere a questa teoria, coadiuvati da quella che è sempre stata una delle icone veneziane fino alla caduta della Repubblica, quella del Moretto. Ma in quelle stesse fonti, citate tra gli altri da Pompeo Molmenti in La storia di Venezia nella vita privata, si trovano dettagli che gettano luce assai diversa sulla disobbedienza dei veneziani agli editti di Orso e Pietro. Compatibilmente con i tempi, che vedevano una quantità di situazioni umane incresciose, come la presenza costante di prigionieri di guerra e la necessità altrettanto costante di riscattarne di propri, la legislazione veneziana mutò radicalmente la condizione degli schiavi. In primis, osserviamo che lo schiavo in Venezia è dotato di una propria persona giuridica. Può adire il tribunale comune ed essere certo di averne pronta giustizia, avere famiglia propria e ha facoltà di obbligarsi, di acquistare, di possedere. Ancora, La consuetudine concedeva al padrone di esercitare contro chi avesse usato violenza a una schiava la medesima azione di tutela attribuitagli per l'onore dei propri familiari. Né la tutela della legge mancava agli schiavi anche per offese di lieve momento. Non bastasse l'aspetto giuridico, le fonti confermano un ben più importante passo umano. Il legame affettuoso che tra lo schiavo, non condannato ad obbedire ciecamente e supinamente al padrone, ed il padrone si veniva stabilendo, era premio allo schiavo di uno zelo assiduo che riusciva a cattivarsi il beneficio della fiducia e ad attirare su di sé un più vivo senso di pietà ed una giusta estimazione del suo valore personale. Dall'affetto e dal particolare gradimento al prezioso dono della libertà personale, il passo era breve. Sempre più frequenti andavano facendosi le francationes causa mortis, che liberavano il servo col testamento, pagina testamenti, o per atti fravivi mediante cartule libertatis. Dalle ricerche di Molmenti risulta anche che solitamente gli schiavi erano tenuti dai loro padroni in considerazione assai più alta di quella in cui tenessero i loro propri servi per mercede. Lo schiavo, infatti, in quanto divenuto tale per prigionia di guerra, non apparteneva quasi mai alla classe servile, anzi poteva essere per estrazione e classe di intelletto e abilità persino superiore al padrone. Simili uomini, nella loro disgrazia, non perdevano le qualità intrinseche della loro estrazione e formazione. Guadagnatosi il loro rispetto, il padrone poteva contare su di loro più come amici consiglieri che come servi. Non stupisce allora che i Moretti, ancora oggi tramandati nel folklore dell'artigianato veneziano sotto forma di suppellettili e soprattutto gioielli, non rendano affatto l'idea di uno schiavo. Sono sontuosamente vestiti di seta e broccati e, nel tipico gioiello detto proprio moretto, coperti di rubini, smeraldi e diamanti.